Non farti cadere le braccia, non arrenderti né ora né mai, credo che sono parole che potrebbe tranquillamente condividere Salman Rushdie. E come sappiamo assalito da un personaggio fanatizzato, insomma, che voleva realizzare la fatwa, no? Contro di lui ormai tanti anni fa. Allora, intanto salutiamo Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze, presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane Fiorentine. Allora, su Repubblica leggiamo: diamo il Nobel al coraggio di Salman Rushdie. Alla fatwa, gli amici di Rushdie, i suoi lettori, Rushdie stesso, non ci pensavano nemmeno più. Ebbene, ci sbagliavamo tutti. Quel genere di assassini non si arrende mai. E allora, tante cose da dire, anche a cominciare da quel genere di assassini, insomma, che sono persone che io le ho chiamate fanatizzate. Non so, Claudio, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
C'è una frase che ci fa capire il personaggio, no?
Di Rushdie,
sì. Lui dice: sfido il presente come un matador. Se il toro sta per incornarti, ogni movimento deve essere perfetto. Ho sempre pensato così dell'attualità. Cerco di avvicinarmi al toro.
Però è un avvicinarsi al toro pericolosissimo, perché senza scorta, lui non la voleva. Voleva vivere, diciamo, una vita normale. Tra l'altro Roberto Saviano, intervistato, ha detto: lo capisco perfettamente, no? Perché uno non ne può più a un certo punto. Marco Bontempi, ma ecco, queste polarizzazioni che a noi persone forse occidentali del XXI secolo sembrano stranissime, ma come si fa a volere la morte di una persona perché questa ha scritto un libro diciamo presunto blasfemo?
Aspetta, tra l'altro ha assassinato il giapponese che lo tradusse anni fa, e quello che l'ha tradotto in italiano aveva invitato una persona che voleva parlare con lui, dialogare con lui, siccome era un noto letterato, era, sì. non trovo più il nome, l'aveva ospitato a casa, avevano parlato per più di un'ora e mezzo in un dialogo ping pong molto aperto. Nel salutarlo, sull'uscio di casa tentò di pugnalare.
Quindi le minacce non solamente all'autore ma anche persino ai traduttori. Allora, Marco Bontempi, una tua idea di questa vicenda?
Ma è una storia, diciamo, che contiene, secondo me, dei protagonisti e anche una specie di gioco di specchi, di falsi protagonisti, cioè di protagonisti che si atteggiano a cose che non sono. Non c'è dubbio che la vittima, in questo caso Rushdie, è una vittima, e quindi è qualcosa che è la persona che noi dobbiamo difendere, che dobbiamo proteggere e anche riconoscere la libertà dell'espressione e dei suoi scritti, delle sue idee. Questo è il risultato di un percorso che in Occidente abbiamo fatto e che ha portato a questa idea per cui la persona non può essere condannata in una maniera così, addirittura a morte, per le proprie idee. Ci sono cose che hanno circolato in Europa che sono state molto anche provocatorie, in maniera molto negativa, per dire, mentre questo comunque si tratta di natura. Questo è il primo punto, secondo me, cioè il tema è la libertà dello scrittore e la libertà di una espressione letteraria che ha i diritti anche di esplorare delle possibilità, di raccontare situazioni che sono ironiche, satiriche, e quindi da questo punto di vista non è cioè questo tipo di libertà, secondo me, insomma, in Europa, in Occidente l'abbiamo riconosciuta come anche una protezione della creatività, e non è detto che sul fatto che lui inventi delle situazioni in cui ci sono delle prostitute che hanno i nomi delle mogli di Maometto, o situazioni in cui appaiono figure che evocano per certi tratti personaggi importanti nella storia dell'Islam, che lui allora deve essere compresso, deve essere ucciso e così via, ma nemmeno multato, direi. Cioè, si tratta della protezione di una sfera importante, anche della creatività e della capacità di comunicazione delle vicende umane. Dall'altro lato però c'è un toro che bisogna vedere un po', guardare negli occhi, perché questo toro certamente non è l'Islam, è piuttosto risponde al nome dell'Ayatollah Khomeini, che era un capo politico di una particolare, tra l'altro, minoranza nell'ambito dell'Islam, che ha fatto questa cosa in un contesto storico preciso, di cui, allontanandoci dal quale, noi probabilmente perdiamo anche certe questioni di prospettiva. Cioè, la fatwa del famoso 1014 febbraio dell'89 avviene a cavallo di due vicende politico-militari molto rilevanti per quanto riguarda anche la politica internazionale, che sono la fine, qualche mese prima, della guerra sanguinosissima, quasi decennale, tra Iran ed Iraq, che appunto l'Iran avviò e che perse con centinaia di migliaia di morti, uno sforzo anche interno sanguinosissimo e durissimo.
L'Iraq avviò.
Che l'Iraq, scusa, si avviò con l'invasione. E che fu in questo senso qualcosa che aveva portato anche a una crisi profonda della politica interna in Iran. E cioè i problemi, diciamo, del regime in quel contesto lì, dopo tutto quello sforzo e dopo quell'orientamento anche molto molto ideologico che era la rivoluzione comunista, e anche la fine dell'occupazione sovietica in Afghanistan, che fu completata proprio in quei mesi lì dell'89. Cioè le due vicende che in qualche modo Khomeini cercò di uscire da queste situazioni anche riaffermando a livello interno un peso del regime contro l'Occidente, contro l'Occidente che è blasfemo, contro anche in generale assumendo una posizione che voleva in qualche modo essere quella che difendeva l'Islam in generale. Cioè, e qui c'è un punto importante, secondo me, che noi oggi non dobbiamo dimenticare. Lo sforzo politico, comunicativo, mediatico di Khomeini di occupare uno spazio, essendo in difficoltà, di difensore dell'Islam in generale, cioè compresi i sunniti, compresi tutti gli altri, quando da parte delle grandi anche figure importanti, penso all'Al-Azhar, e quindi anche alle figure dell'Islam sunnita molto, molto rilevanti, non ci fu un accodarsi a questa.
Marco, ti interrompo un attimo per chiederti: tu hai collaborato e credo che collabori ancora con organizzazioni che si impegnano nel colloquio tra cristiani e islamici. Ecco, su questi argomenti, diciamo, ti è mai capitato di parlare con gli interlocutori islamici? E in qualche modo c'è una presa di distanza? Perché noi abbiamo sentito notizie dall'Iran in cui, ecco, qualcuno dice: speriamo che Rushdie tiri le cuoia, insomma, no?
Ma appunto è dall'Iran che viene fuori, sì. Cioè, il problema è che quella particolare configurazione che c'è al potere in Iran dal 79 è il grande sostenitore del radicalismo, dell'estremismo, anche dell'islamismo militare, quello delle guerre che noi abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Cioè, questa gente qua non sono l'Islam, per cui certo che io ho rapporti con le organizzazioni e non gli passa minimamente per la testa questo tipo di atteggiamento. Cioè, noi abbiamo, e questo è il punto per cui io insisto molto, perché noi oggi dobbiamo capire che cos'è questo toro. Lui ha ragione a dire che vuole fare il torero, perché per le ragioni che dicevo io prima, anche, insomma, credo. Ma il toro non è l'Islam. Chiaro. Il toro è un regime dittatoriale, militare, tendenzialmente criminale, che è il finanziatore di gran parte del terrorismo islamico, il sostenitore. Non è l'unico, ma è certamente uno fondamentale in questa.
Ok, Marco Conte, è chiarissimo. Chiarissimo.
Ecco, allora, cioè, non è che
hai fatto benissimo, ecco, a sottolinearlo, perché insomma nella percezione a volte un po' distratta dell'opinione pubblica può passare un messaggio diverso. Claudio Coppini, no, poi siamo in conclusione.
È interessante un articolo anche sempre sul Corriere di sabato di Moisi: la fatwa è un verdetto eterno per l'Islam radicale, quindi quello che si diceva. E mi colpisce che in questo caso Khomeini morirà dopo 4 mesi.
Ecco, però
era l'unico che poteva, volendo, abrogare, quindi morendo lui rimane aperta questa.
Però Claudio, questa cosa qua è contro il diritto penale islamico, perché non si condanna a morte senza processo. Quindi è anche una cosa che non è ammissibile dal punto di vista del fiqh, si chiama così. Cioè, non è che queste cose, siccome questo si è alzato la mattina, aveva dei problemi interni, aveva perso una guerra sanguinosissima, l'Occidente stava festeggiando perché comunque i miliardi degli americani avevano fatto sì che i talebani all'epoca, pensate un po', ora noi diciamo il regime di talebano, ma dopo 40 anni, ma è ancora lì. E per tutto quello che è successo, però in quel momento avevano cacciato i sovietici, sembrava che in qualche misura appunto l'Iraq aveva resistito all'attacco di questi fanatici, di là c'erano comunque questi che cacciavano i sovietici, sembrava che l'Occidente in qualche modo tenesse sotto controllo certe cose. Allora questo crea una situazione mediatica criminale, com'è nella sua logica, e cerca di riconquistare un peso, un ruolo, una rilevanza, addirittura la difesa dell'Islam in generale. Ma ci sono stati tanti musulmani che hanno detto che questa cosa qua non ha un fondamento da un punto di vista.
No, è chiarissimo. Rimane il punto interrogativo di come un giovane di 24 anni americano,
che non era nato
negli Stati Uniti, ancora in qualche maniera risenta di questo.
E questo è il punto, questo è il tema, del radicalismo religioso, dell'estremismo, di queste cose qua e dell'uso militare di queste cose, perché naturalmente questo ragazzo, cioè, non c'entra, si può dire non c'entra nulla, e allora trova una cornice, ecco il lavoro satanico, direi, fatto da Khomeini, quello di dare una cornice e del regime di mantenerla nel tempo, dentro la quale uno può compiere un atto criminale e può motivarsi dicendo che lo fa per scopi religiosi. Questo è satanico.
Tra l'altro ha lasciato perplessi il fatto che lui abbia detto non mi dichiaro colpevole, pensa un po'. Allora Claudio, siamo in conclusione.
No, uno dei motivi a volte che potrebbe emergere, ma una delle ipotesi, no, è stato l'intervento di Biden dopo aver ucciso, dopo l'uccisione di uno di Al Qaeda, Zawahiri. Il presidente USA ha scandito: giustizia è stata fatta. E questo potrebbe essere anche un modo per ridire giustizia è stata fatta, capito? Questa è un'ipotesi che pone sempre Moïse.
Va bene, quindi, come dire, anche lì i processi non esistono più, si liquida le persone in questa maniera.
Esatto, e questo è verissimo, lo dice Claudio, importantissimo. Cioè, se noi entriamo in quella logica lì, diventa veramente una macelleria. Per cui, da questo punto di vista, è importante essere sempre, non entrare nella logica dello scontro,
certo.
Perché la logica dello scontro è di per sé.
Ecco Marco, però una battuta finale, proprio velocissima. Leggo sul Corriere la sorella di Carlo Maria Martini, la quale ricorda, no, il suo fratello, e dice: da ragazzino andava a gettare i libri proibiti nel Po. Quando cresce, Carlo Maria Martini è uno degli intellettuali più aperti che abbiamo conosciuto nel XX secolo. Però, ecco, mi ha colpito che evidentemente nella matrice religiosa, forse quella meno matura, c'è l'idea del puro e dell'impuro, di quello che è accettabile e quello che invece va buttato nel Po. Ecco, Marco, visto che siamo comunque tutti credenti, diciamo, da questo punto di vista c'è qualche cosa che evidentemente non ha funzionato nel modo in cui noi abbiamo vissuto l'esperienza religiosa, dico noi nel senso più generale del termine, come cristiani e come islamici? Che ne pensi? Proprio
per dirla in pochi secondi, questa domanda che attraversa i millenni, secondo me potrebbe essere il rapporto con la verità. Intendo la verità, quella con la maiuscola, cioè intendo Dio. Se noi lo intendiamo come possesso, allora dobbiamo tracciare, accusare, condannare, dobbiamo, nel senso, ci siamo portati a pensare che solo così manteniamo il rapporto con la verità, perché la incaprettiamo, gli mettiamo una camicia di forza delle nostre idee, del nostro modo di comprenderla. Se invece consideriamo che Dio è la verità e il rapporto con Lui che ci rende autentici, questo ci porta in una relazione di dialogo, di comprensione, di ascolto, in cui io insisto moltissimo su questo, poi basta. Non è vero che qualunque dottrina equivale a qualcuna, a qualunque altra, non è assolutamente così, perché le dottrine sono delle cose serie che radicano le comunità nella comprensione che le generazioni hanno avuto nel tempo. Per cui non è vero che tutto si equivale, ma è importante proprio essere consapevoli delle proprie radici e delle proprie diversità per poterci incontrare, per poterci accogliere, altrimenti non saremmo niente, saremmo soltanto delle escrescenze che compaiono e scompaiono come la neve al sole. Invece no, la cosa è molto seria, la verità, Dio c'è, ci alimenta e noi siamo tenuti a questa relazione di dialogo. Questo io la vedo così.
Grazie, grazie Marco Bontempi, tra l'altro appunto sociologo ma presidente del Consiglio di Chiese Cristiane di Firenze.
Insomma, questo è un invito che bisogna avvicinarsi con molta cautela, ma tutti al toro, perché il toro può essere anche in mezzo a noi, capito?
Vabbè. Grazie allora Marco, a risentirci, a presto.